Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi apriamo il nostro programma facendo gli auguri di buon compleanno ad un'attrice profondamente rimpianta che ha lasciato ormai da diversi anni il cinema e il teatro, ritirandosi a vita privata, ma lasciando comunque un grandissimo ricordo di sé, un grande apprezzamento sia per la sua bravura, per il suo straordinario talento, sia per la sua bellezza insolita, estremamente affascinante. Stiamo parlando di Carla Gravina. Carla Gravina era la figlia di un colonnello dell'esercito e aveva esordito al cinema giovanissima, aveva soltanto 15 anni. Era stata notata da un grande regista italiano, Alberto Lattuada. Lei raccontava di essere in quel momento in compagnia di un'amica, di una sua coetanea, che le aveva chiesto appunto di rimanere insieme a lei perché stava aspettando un ragazzo di cui era innamorata. E ad un tratto invece si era fermata un'automobile, ne era sceso proprio Alberto Lattuada, che l'aveva notata e le aveva chiesto di farle un provino. Carla Gravina appunto era molto giovane, aveva forse neanche 15 anni, e gli disse quindi di parlare con suo padre. E con grande sorpresa appunto della giovane adolescente, che aveva un padre appunto militare e piuttosto autoritario e severo, suo padre invece alla telefonata di Lattuada, che ovviamente conosceva per essere un bravissimo regista, accettò che la figlia facesse un provino. E la ragazza fu scelta per il film Guendalina. È un film di cui Carla Gravina dice: in fondo io non ero così adatta a quel ruolo di adolescente maliziosa. In realtà quello che lei considera in qualche modo il suo vero esordio è il film successivo, sempre del 1957, che fu Amore e chiacchiere, per la regia di Alessandro Blasetti. Come vedete, sin dall'inizio Carla Gravina viene notata proprio con un volto speciale, che ha qualcosa di veramente particolare, che cattura l'attenzione e soprattutto che ha una capacità di esprimere i turbamenti dell'adolescenza, l'innocenza, la dolcezza appunto dell'adolescenza insieme ai primi turbamenti amorosi con grande efficacia. E quindi comincia con Lattuada, poi Blasetti, poi sarà la volta di Mario Camerini, Mario Monicelli, che lavorerà in I soliti ignoti, Mario Soldati, che lavorerà in Policarpo, ufficiale di scrittura, Carlo Lizzani in un altro film che appunto rappresentò un momento importante della sua carriera, che fu Esterina, e poi ancora Luigi Comincini con Tutti a casa, Martin Ritt, che la volle in un cast internazionale accanto a, pensate, Silvana Mangano, Jean Moreau, Vera Miles in Jovanka e le altre. Siamo così arrivati al 1960, anno in cui Carla Gravina comincia a lavorare anche in teatro e debutta proprio nel 1960 con Romeo e Giulietta, interpretando appunto naturalmente la protagonista, accanto a Gian Maria Volonté, con cui comincerà una lunga, tormentata storia d'amore. E sono a Verona, debuttano appunto a Verona nell'ambito del Festival Shakespeareano, ed è ovviamente uno spettacolo che fece epoca e che ebbe poi appunto un peso particolare proprio nella sua vita anche privata. Ma la scelta di interpretare Giulietta a teatro era anche stata da parte di Carla Gravina una disobbedienza nei confronti del produttore con il quale aveva un contratto in esclusiva, cioè Dino De Laurentiis, che sognava per lei invece una carriera cinematografica internazionale, che le aveva caldamente consigliato di non accettare di lavorare in teatro, adducendo come ragione il fatto che il teatro l'avrebbe in qualche modo diminuita rispetto alla fama che stava raggiungendo appunto a livello internazionale. Questa disobbedienza, diciamo, artistica fece sì che Dino De Laurentiis la licenziasse e quindi ruppe appunto il contratto che aveva con lui. Dopo circa 5-6 anni in cui la Gravina fu attiva soprattutto in teatro, ritornò al cinema con Quien sabe di Damiano Damiani del 1966 e poi con Banditi a Milano di Carlo Lizzani del 1968. Nel 1971 tra l'altro fu protagonista di un film francese di Philippe Labreau insieme ad un cast internazionale, Jean-Louis Trintignant e Dominique Sanda, in Senza movente, un thriller psicologico ambientato a Nizza. e ancora un thriller psicologico, fu uno sceneggiato di grandissimo successo, che tutti quanti ricorderete sicuramente. Sto parlando del Segno del Comando, per la regia di Daniele Danza, che uscì nel 1971 appunto nella televisione italiana. In verità Carla Gravini aveva già cominciato a lavorare per la televisione con Scaramouche, per esempio, sempre di Daniele Danza nel 65, aveva partecipato poi agli sceneggiati Caravaggio, Nero Wolf, Il Tenente Sheridan, I Fratelli Karamazov nel 1969, appunto poi Il Segno del Comando, che rappresentò un successo straordinario proprio della televisione italiana di quegli anni. Ancora con Daniele Danza girò anche una bellissima versione televisiva, un adattamento splendido di Madame Bovary di Gustave Flaubert, in cui tra l'altro non si limitava ad interpretare il ruolo di Emma Bovary, ma interpretava anche se stessa, appunto Carla Gravina, l'attrice che interpreta questo personaggio e che cerca di capirne più profondamente le ragioni. Quindi appunto anche una sceneggiatura particolarmente bella e interessante. Questo è del 1978. Nel 1980 partecipa al film La Terrazza di Ettore Scola, per il quale al Festival di Cannes vince tra l'altro il premio come migliore attrice non protagonista. E sempre nel 1980, ancora nel 1981, fu coprotagonista a teatro, per la regia di Gian Maria Volonté e accanto a Gian Maria Volonté, della commedia di Arthur Schnitzler Girotondo. Raggiunti i 40 anni e convinta che il cinema non avesse più molto da offrire ad un'attrice della sua età, ma forse direi io della sua eleganza, si dedicò soprattutto al teatro, lavorando con grandissimi registi come Giorgio Strehler, Luca Ronconi, Giancarlo Cobelli, che in particolare la diresse in una commedia che rappresentò un successo personale veramente importante, cioè La Locandiera di Carlo Goldoni, in cui recitava accanto a Pino Miccol nel 1986. La sua ultima apparizione cinematografica è del 1993 in un film di Margarete von Trotta dal titolo Il lungo silenzio. Dopo un'ultima apparizione a teatro nella Morte e la fanciulla con Giancarlo Sbragia, ormai morente, lo spettacolo era diretto proprio anche da Giancarlo Sbragia, la Gravina lasciò definitivamente sia le scene che lo schermo, rinchiudendosi in quello che può essere definito una sorta di grande silenzio, perché infatti non rilasciò, se non molto raramente, delle interviste in tutti questi anni. Oggi è il suo compleanno e vogliamo appunto farle gli auguri con tanta nostalgia. Ed ora parliamo di un grande del nostro cinema, del cinema italiano, Federico Fellini. Ne parliamo con Italo Moscati, un appassionato scrittore di cinema, ma devo dire in maniera particolare poi di questo autore che evidentemente ami particolarmente. Il nuovo libro di Italo Moscati si intitola Fellini e Fellini, l'inquilino di Cinecittà. È edito da Lindau e Italo Moscati è con noi in studio. Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Io volevo partire a proposito di questo film, che ha un sapore un po' nostalgico e di, in qualche modo, come ritrovamento di vecchi amici. Volevo partire dalla tua dedica, quella finale, quella a Tullio Kezic.
Certo. Libro a lui. Sì, parlo molto volentieri di Tullio Kezic, che è stato un felliniano accanito, ha scritto una biografia importante. E io avevo una frequentazione amichevole con lui che si verificava principalmente nei festival, anzi alla Mostra del Cinema di Venezia, dove io sono andato nel 68 come prima mostra, che era la Mostra della Contestazione, e lì una delle persone con cui ho colloquiato, commentando quello che stava avvenendo, gli incidenti con la polizia, i lacrimogeni, la contestazione, proprio con Tullio. Allora ecco che uno degli elementi per cui ho seguito Fellini era la ragione della conoscenza di questo suo grande biografo, ma soprattutto l'emozione che io provai a Bologna a una prima della Dolce Vita, che era appunto 1960, ero giovanissimo, andai a questo cinema che oggi invece è un supermercato e quindi questo è un elemento che mi fa dolere il cuore, e vidi questo film che mi prese profondamente, perché ci trovai tutte le cose che in qualche modo partecipavano del mio interesse per il cinema, ma anche per le tematiche, no? Che il film tocca. È un film, devo dire, affresco, che comunque tocca tutti gli aspetti della vita, dall'amore al divismo, alla religione, alla passione, insomma, alla città, che è la grande città romana, tutto quello che si vedeva, ma anche i suoi retroscena. Ecco, infatti la mia preoccupazione, che poi ho anche materializzato in un film che si chiamava Via Veneto 7, era di ricostruire in retroscena per capire meglio Fellini e Fellini. Perché Fellini e Fellini? Perché c'è il Fellini di Rimini, che viene sempre ricordato per Amar Cord, però poi c'è il Fellini di Roma, che non è soltanto il film La Dolce Vita, ma è anche Roma e tantissimi altri film, sì, che lui ha girato qui nella capitale. Perciò il sottotitolo L'inquilino di Cinecittà era dovuto al fatto che lui a un certo punto ha affermato che gli sarebbe piaciuto avere almeno un lettino a Cinecittà. Era una battuta, ma lui affermava che entrando a Cinecittà gli passava qualsiasi dolore, dal mal di testa alla depressione, da cui ogni tanto veniva colto.
Quindi, tu, scusami, sì, parlavi della Dolce Vita, che sì, però non fu accolto in maniera come oggi considerato un grande capolavoro. Sì. Ci fu addirittura Roberto Rossellini, che pure aveva lavorato, certo, con lui all'inizio, che dichiarò che era sulla strada sbagliata, che qualcuno è avrebbe vero dovuto dirglielo.
Sì, ma non era in solo, perché anche De Sica non amava molto La Dolce Vita, perché in effetti era un'irruzione di un cinema diverso da quello neorealista, di cui Rossellini e De Sica sono stati i protagonisti, ma anche quello post-neorealistico, perché non aveva niente in comune con la commedia italiana. Era un film alto, internazionale, di grande respiro, con un respiro quasi hollywoodiano, no? Per il divismo, ma anche per la dimensione narrativa. Cioè, vedevamo un mondo che veniva a Roma per cercare il cinema, e questa Roma diventava un grande crogiuolo di esperienze internazionali, mondiali. Quindi toccava alcuni temi che sono poi quelli che nel tempo ci hanno accompagnato. Come dire, una specie di disorientamento rispetto alla contemporaneità, un disorientamento anche rispetto a dei valori che in qualche modo venivano a frantumarsi. Ricordo per esempio le dichiarazioni di Angelo Arpa, che era un gesuita che aveva difeso sia Fellini che i suoi film da tanti attacchi di tutti i tipi, laici e anche cattolici, e diceva una cosa straordinaria, e cioè era tale la sua ricerca di personaggi, di andare incontro ai suoi personaggi, che si appellava a qualsiasi cosa, ai maghi, agli oroscopi, addirittura alle cose più strane, che parlavano appunto di questi prestigiatori. Era un modo per dire che l'attenzione di Fellini per i personaggi era in qualche modo governata dalla ricerca di un senso. Questo insenso cambiava, Roma non era certa più quella della tradizione, la società industriale in Italia era fortissima, erano gli anni del miracolo economico, la solitudine dell'intellettuale è raccontata anche tragicamente da Fellini nel suo film, però c'era questa esplosione gigantesca di vita, di stupore, che è quello che in qualche modo mi ha portato a parlare del Fellini riminese e del Fellini del paese, cioè capace di raccontare anche qual era il dolore o anche, come dire, la speranza del nostro paese. Un film indicativo.
A questo proposito mi sembra che tu faccia un'analisi molto, molto acuta di quello che è un po' lo stile di Fellini, che quindi è in qualche modo riconoscibile in ciascuna delle sue pellicole, quando parli della sua capacità di spiazzare lo spettatore, di farlo precipitare nel baratro della disperazione per dargli poi invece il senso della speranza, o forse dici della speranza che la speranza esista.
Beh, esatto, io credo che questa sia tra l'altro una componente essenziale del cinema italiano migliore. Il cinema italiano è un po' come il melodramma. Cioè, le musiche di Rossellini, di Roma città aperta, vengono dal melodramma, mm-hmm. e anche le questioni epiche, appunto la storia dei partigiani, il fascismo, è sempre visto con un occhio di coinvolgimento, come se questi registi avessero voglia di un qualcosa che né la monarchia sabauda aveva dato, sì. con lo Stato unitario, ma neanche ovviamente il fascismo, che aveva creato tutti i problemi, le tragedie che sappiamo. Erano in qualche modo tutti degli outsider rispetto a una realtà che non si configurava, rispetto ai valori che avevano dentro e che si erano salvati nonostante la guerra e tutto quello che era accaduto. Quindi questi personaggi avevano qualcosa che oggi si è un po' perduto. Oggi c'è uno smarrimento nel cinema italiano. Allora c'era qualche modo, visto che non si potevano dire cose precise, un atteggiamento di ricerca e di punto interrogativo, ma senza per quello cancellarlo, cercando anzi di andare oltre. Quindi per me il tornare su Fellini è significato trovare una persona che poi a un certo punto aveva nutrito anche delle illusioni e che però alla fine della sua vita malinconicamente diceva che tutto è finito davanti alle immagini della festa dei nobili nella fine a Bassano Romano, che è una delle conclusioni del film. Quindi un personaggio che aiuta a capire non solo il cinema, ma anche un problema di tutti noi, nazionale, l'identità nazionale, e lo fa sempre con un senso poetico e con uno struggimento e convinzione che oggi si sentano meno. E forse quella crisi che oggi noi viviamo è perché si è perduto questo senso di appartenenza, questa voglia di cambiare nonostante, sì. gli elementi ti facciano pensare il contrario.
Hai parlato di poesia e struggimento e inevitabilmente mi viene in mente l'immagine del clown, no? Che in Fellini ricorre più volte, addirittura ha fatto un film con questo
titolo. Sì, come il clown.
Tra l'altro un film in cui lui avrebbe voluto i grandi clown, dopo della storia, no? Pensava a Charlie Chaplin.
Come no, come no.
Con Charlie Chaplin c'è anche un episodio.
Sì, cioè, ecco, questo aspetto bene a ricordarlo, perché è uno degli episodi che cito all'inizio del film, che viene da una intervista del tipo, cosa ho detto del film. Film, anche tu prima avevi detto film, c'è un lapsus che viene facilmente,
continuo, sì.
ma dicevo che appunto lui raccontava questo incontro che ebbe a Parigi quando c'era una festa per Giulietta Masina, in cui ha incontrato il beniamino della sua infanzia, anzi colui, lo diceva senza mezzi termini, che vedeva nelle feste di Natale quando arrivavano i film di Chaplin e che metteva in moto in lui il desiderio di fare lo spettatore, che poi sarebbe diventato il regista per imitare questo grande maestro. Se lo vide davanti, anziano, e incominciò in qualche modo a pensare che tutto quell'amore che aveva doveva essere un po' temperato da un giudizio nel tempo, perché questo non faceva altro che parlare dei successi dei suoi film, di soldi, di denaro, e alla fine chiedeva a lui se i suoi film avevano lo stesso successo e incassavano tanto. E la cosa di questo birbante di Fellini è che a un certo punto si sentì di mentire, sapendo di mentire si inventò degli incassi iperbolici per tenere col suo orgoglio la scommessa che Chaplin aveva fatto sentendosi il migliore. Questo però la dice lunga anche sul carattere di Fellini, la sua fragilità, ma anche la sua caparbietà. Il suo cinema è stato un film fragile da un certo punto di vista nella sua sensibilità, ma caparbio, perché quello che lui cercava di raccontare pensava che non servisse solo a lui, ma lo lasciava ai suoi personaggi, che si auguravano appunto di non mai mettere la parola fine e che pensava che dovessero circolare ancora per dire il loro e il suo messaggio.
Forse il clown più, il viso di clown più tenero, più desolato del cinema di Fellini è quello che ha regalato a sua moglie Giulietta Masina in Gelsomina.
Esatto, ecco, Gelsomina tra l'altro lì è molto bello perché è una figura femminile, l'amore di Fellini per lei è stato tale per cui è durato tutta una vita, perdettero anche un figlio e la cosa fu un dramma per tutti e due. Anche perché poi ho conosciuto personalmente Fellini, quindi lo so che sì. queste cose lo hanno toccato. Era una persona che aveva una profonda sensibilità proprio anche sui rapporti, come dire, sentimentali, di amicizia e anche d'amore. Poi il gossip ha, come dire, travolto Fellini, no? Dopo La dolce vita è sembrato quasi obbligatorio, cioè lo accreditavano di amori, di rapporti. In realtà era un giovanotto di provincia che aveva avuto una famiglia abbastanza decorosa, insomma, no? Normale ma decorosa, degli studi abbastanza seri, perché non ha mai amato lo studio. Voleva laurearsi in giurisprudenza, non c'è mai riuscito, perché è venuto a Roma per fare il cinema. Quindi aveva questa idea che il cinema risolvesse i problemi della sua vita. Quindi si era identificato vedendo Il Monello di Charlie Chaplin, ma tutti i grandi capolavori del cinema degli anni 30, ricordiamo che è nato nel 20 ed è più grande di 2 anni di Pasolini, che sono storie influenzate in maniera molto forte dal cinema, quello muto ancora, ed erano piccoli ma lo vedevano, e subito dopo, dal 28 in poi, dal cinema sonoro. Quindi sono storie che appartengono a un, come dire, qualcuno ha chiamato il prigionieri dello schermo, è un'immagine che usa Oliver Sacks in un suo libro Allucinazioni, il cinema come allucinazione, ma anche come metodo storico, come metodo di rapporto con gli altri, come metodo in qualche modo per capire che cos'era questa cosa che arrivava improvvisamente e sbarazzava il campo di ogni suggestione pittorica, monumentale, eccetera. E quindi noi ci troviamo di fronte appunto alla necessità, e per quello che io sono tornato su Fellini, come su Anna Magnani, Greta Garbo e altri personaggi di questo germe, perché li ritengo i depositari di un qualcosa che dobbiamo considerare con un'attenzione che non sia soltanto, come dire, il premio del successo, ma quello che hanno dato i loro registi, perché i loro registi erano anche loro delle persone di grande sensibilità, è un cinema che non si è perduto.
Sì, ma forse in questo senso, proprio in chiusura, quell'immagine, quel volto di Gelsomina, che è un personaggio femminile, come tu dicevi, certo. Però forse è proprio attraverso quel volto che si può vedere la sensibilità di un artista come...
Ma lì concludo con questa immagine, perché è molto bella, quando dopo tutte i guai che ha avuto, questo primo piano di lei, anche nelle notti di Cabiria, certo. Per esempio, no? Mentre torna, disperata, sente un gruppo di persone che suonano la fisarmonica, cantano, la coinvolgono. Ecco, questo
quanto
è...
Quanto basta
per aprire... in qualche modo quello che una porta rispetto al buio, anche alla minaccia di sangue che c'era stato poco prima.
Allora, proprio quella speranza, che è una speranza esiste.
Sì, è una speranza che a un certo punto nasce dal niente, da una fisarmonica che suona, che a volte, ecco, una piccola cosa così accende nel volto di Gelsomina e di Cabiria una luce, di, come dire, proprio di voglia di vivere. Non di sopravvivere, ma di vivere.
Grazie allora Italo Moscati, che ha fatto venire voglia a tutti di rivedere tutti i film di Fellini.
Beh, mi auguro che succeda.
E che è l'autore, lo ricordiamo, di Fellini e Fellini, L'inquilino di Cinecittà, edito da Lindau. Grazie di essere stato
Grazie
con
noi.
Grazie
a voi.
Ed ora Canzoni di celluloide.
Hello Sam.
Hello Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
E sulle note della colonna sonora dello sceneggiato televisivo Il segno del comando, interpretato da Carla Gravina, a cui rinnoviamo i nostri auguri di buon compleanno, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento la prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.